Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 72esima puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Nel nostro percorso, all'interno delle conferenze tenute da Edith sulla donna tra il 1928 e il 1933, siamo giunti a un punto di particolare interesse. Siamo infatti nel 1932 e Edith viene chiamata a tenere due conferenze alla Radio Bavarese a Monaco il 1° e il 3 aprile. Sappiamo che Edith era solita trascorrere la Settimana Santa all'abbazia di Beuron. In una lettera scritta a una giovane amica, il 20 marzo del 1932, così Edith si esprime: le conferenze che debbo tenere alla Radio Bavarese a Monaco il 1° e il 3 aprile mi consentono ancora una volta di rimanere a Beuron durante la Settimana Santa. Dagli archivi della Radio Bavarese si sa effettivamente che Edith tenne questa conferenza all'interno del programma Stunde der Frau, cioè l'ora della donna, un programma che andava in onda alle 15:15. E nell'archivio di Colonia sono conservati i manoscritti firmati dottoressa Edelstein. In cui e sono praticamente il testo di queste due conferenze. Allora ho pensato che, essendo proprio delle conferenze che Edith tenne a una radio, anziché farne una lettura commentata, si poteva fare proprio semplicemente una lettura per intero delle sue due conferenze. Sono molto, molto semplici e molto immediate, quindi non, effettivamente non necessitano assolutamente di alcun commento. Ecco, poi è particolarmente interessante il fatto che vengano tenute proprio a una radio. Il tema è l'arte materna di educare. Ecco, ci inoltriamo perciò nella lettura, la faremo molto lenta in modo da permettere a tutti di poter seguire senza fatica alcuna. Anche noi, come Edith, la divideremo in due parti, una sarà in questo mese di febbraio e l'altra nel prossimo mese di marzo. Come sempre, poi, per chi lo desidera, potrà scaricare e riascoltare questa conversazione, dal sito www.edichstein.name. Edith, divide la trattazione del tema appunto sull'arte materna di educare in due parti, la prima intitolata Nella prima infanzia e la seconda nel periodo scolastico. Una semplice nota proprio di tecnica: Edith usa sempre il termine Kind, è un termine innanzitutto tedesco che significa bambino e è neutro, quindi si riferisce sia al maschio sia alla femmina. Ecco, nella traduzione italiana verrà usato il termine bambino per quanto riguarda la prima infanzia e il termine figlio per quanto riguarda invece il periodo scolastico. Ecco, questo è giusto perché se per caso qualcuno ha tra le mani la versione tedesca può riferirsi, può comprendere appunto queste piccole variazioni linguistiche legate proprio alla traduzione. Ecco. Iniziamo perciò la lettura della prima di queste conferenze, Nella prima infanzia. Così scrive Edith: con quale diritto una donna che non è madre può avere l'ardire di parlare a delle madri dell'arte materna di educare? Forse, direte, le danno questo diritto lo studio della psicologia e della pedagogia. Sì, certo, questo studio, condotto in modo giusto, può fornirci informazioni a cui il mero istinto materno non perviene. Esso sarà fecondo, però, solo se le questioni di cui la scienza parla scaturiscono dalla vita e se sappiamo trovare il nesso tra gli asserti della scienza e i fatti della vita. E così credo che, per conquistare la vostra fiducia, quasi più importante dello studio scientifico sia la circostanza che io ho ricordi che d'infanzia che rimontano molto indietro e che sono molto coerenti e vividi, che nella cerchia della famiglia e dei conoscenti e nella mia professione di insegnante ho visto crescere molti bambini e li ho potuti seguire molto a lungo e che molti mi hanno accordato la loro fiducia. Se ora raccolgo tutte le mie esperienze e conoscenze in questo ambito, devo dire che è mia convinzione che nessun altro potere naturale può misurarsi per importanza con l'influsso che la madre esercita sul carattere e sul destino di un essere umano. Quando ci imbattiamo in persone che vanno per la loro strada, libere, schiette e aperte, irradiando luce e calore, possiamo dare quasi per certo che hanno avuto un'infanzia solare e che il sole di questa infanzia è stato un sano amore materno. Quando, viceversa, ci accade di imbatterci in persone introverse, diffidenti o che mostrano atrofie o storture del carattere, c'è da inferirne con non minor certezza che nella loro giovinezza qualcosa sia mancato o sia fallito, e in tal caso quasi sempre qualcosa è mancato, se non esclusivamente, almeno parzialmente, da parte della madre. Giacché danni così gravi possono sì derivare a una giovane vita anche da altre direzioni, ma un amore materno veramente puro e autentico, nella maggior parte dei casi, troverà il modo di averne ragione. Vi è qualcosa di misterioso nella relazione tra madre e figlio. L'intelletto non giungerà mai ad afferrare appieno come possa avvenire che nell'organismo materno si formi un nuovo organismo. Allo stesso modo, incomprensibile, ma pur sempre un dato di fatto, è che dopo la separazione di madre e figlio al momento della nascita, continua a sussistere un legame invisibile, in forza del quale la madre può percepire di cosa il figlio ha bisogno, che cosa lo minaccia, cosa avviene nel suo intimo, e possiede una mirabile capacità di procurargli il necessario e di stornare da lui i pericoli, e un'abnegazione che non si ferma neppure dinanzi alla morte. Ecco perché ella è fondamentalmente insostituibile, e perché un bambino al quale venga strappata la mamma o la cui madre non sia una vera madre non potrà mai svilupparsi allo stesso modo di uno che è cresciuto protetto da un amore materno autentico. Questo legame naturale è il primo e più importante fondamento del qual potere meraviglioso che attribuiamo all'influsso materno. Il secondo è costituito dalla malleabilità dell'anima infantile nei primi anni di vita. L'anima infantile riceve le prime impressioni assai prima di quanto creda chi è digiuno di psicologia, ed esse possono rimanere incancellabili e risultare determinanti per tutta la vita. Sì, ci sono medici moderni, intelligenti e ricchi di esperienza, che non sorridono dell'antica credenza popolare secondo cui il bambino, già nel ventre della madre, riceve influssi determinanti che lo formano non solo fisicamente ma anche psicologicamente. D'altro canto, la malleabilità dei primi anni di vita non perdura, e ciò che va perduto in questi anni, nei quali il bambino è ancora totalmente o prevalentemente sotto l'influsso della madre e dei parenti stretti, in seguito è ben difficile riguadagnarlo. Ecco, siccome è una lettura diretta e non commentata, ci fermiamo per un primo breve intervallo musicale in modo tale da avere il tempo per ripensare quanto finora abbiamo detto. Riprendiamo la lettura. Dal potere della madre procedono il suo dovere e la sua responsabilità. Da lei, più che da qualunque altra persona, dipende ciò che ne sarà di suo figlio, come si svilupperà il carattere di lui, se sarà felice o infelice, perché a decidere della felicità o dell'infelicità non è tanto ciò che ci colpisce dall'esterno, quanto ciò che noi siamo. Il primo dovere che da tutto questo deriva per la madre è che ella deve esserci per il proprio figlio. Se le circostanze della vita lo consentono, non deve farsi rimpiazzare da nessun altro, giacché nessuno potrebbe farne appieno le veci. Se problemi di salute o di lavoro dovessero impedirle di prendersi cura lei sola del bambino, allora, punto 1, premurarsi che, nonostante ciò, il legame tra lei e lui permanga. Esserci per il proprio figlio non significa necessariamente essere sempre lì accanto a lui. Punto 2, sincerarsi a chi affida suo figlio, per non esporlo ai danni che possono provenire da personale senza coscienza o senza senno. L'autentico amore materno, sotto il cui influsso il bimbo prospera come una pianta nel tepore solare, sa bene che quella creatura non è lì per lei. Non si tratta di un giocattolo fatto apposta per colmare il suo vuoto o per placare il suo bisogno di tenerezza o per soddisfare la sua vanità e la sua ambizione. È una creatura di Dio che deve sviluppare la sua natura nel modo più puro e pieno possibile, e che dovrà poi occupare attivamente il suo posto nel grande organismo dell'umanità. A lei è assegnato il compito di mettersi al servizio di questo sviluppo, di rimanere silenziosamente in ascolto della natura, di lasciarla crescere indisturbata laddove non c'è bisogno di alcun intervento, e di intervenire dove siano necessari una guida e un freno. È questo il punto in cui le dottrine mediche e psicologiche possono davvero sostenere l'istinto materno e in cui dovrebbero venire utilizzate. Una caratteristica essenziale della natura infantile è già stata menzionata: l'estrema ricettività alle impressioni e la persistenza di tali impressioni. E, dal momento che tale ricettività risale all'epoca che precede la nascita, i doveri della madre nei confronti del figlio iniziano anch'essi ben prima della nascita. Come ella, per mettere al mondo bambini sani e vigorosi, deve preoccuparsi di essere sana nel fisico e nutrita in modo sostanzioso e appropriato, così deve cercare di mantenere la propria anima pura e serena, se vuole che i suoi figli diventino buoni e felici. E quando il bambino ormai è al mondo, non si deve fare o dire nulla in sua presenza che lo potrebbe danneggiare, inquietare o ferire, se fosse in grado di comprenderlo. In primo luogo, la comprensione per molte cose si desta, se non in tutti, perlomeno in alcuni bambini, assai prima di quanto generalmente ritengano gli adulti. Oltre a ciò, le impressioni possono venire incamerate e conservate durevolmente e provocare seri danni prima ancora di essere state comprese nel loro senso proprio. Dal momento che la maggior parte degli adulti non sono in grado di dominarsi come la presenza di bambini imporrebbe, è bene che i bambini non stiano sempre in loro compagnia, ma che nella misura del possibile vengano separati da loro. Per quanto concerne il lasciar crescere liberalmente la natura del bambino e l'influire su di essa secondo un piano, i lattanti non hanno bisogno né di impulsi né di passatempi. Per allenare le loro forze, il che è possibile a questa età, sono loro a provvedere al meglio a se stessi. Se hanno luce e aria e libertà di movimento, esercitano i loro muscoli, le loro membra e i loro sensi e trovano in ciò il loro migliore passatempo. Ogni tipo di gioco con loro è almeno superfluo, se non addirittura dannoso. Molti giochi, all'apparenza innocui, possono causare disturbi gravi e permanenti. Con ciò non si sostiene che in questo periodo non necessitino affatto di norme educative. L'educazione deve iniziare sin dal primo giorno, in modo particolare l'educazione alla pulizia e all'ordine, e a un certo contenimento dell'istintualità. Se il bambino riceve i pasti a orari prefissati e al di fuori di questi nulla, si abitua e l'organismo si adegua a questo ordine. Se si concede a quelli che sono i suoi desideri reali o presunti, egli diventa in breve tempo un piccolo tiranno. Così l'abitudine alla regolarità è allo stesso tempo un esercizio che prepara all'ubbidienza e alla disciplina, due virtù che si devono sviluppare già dai primi anni di vita. Tanto è necessario, da un lato, lasciare libertà al bambino affinché egli possa dispiegare le sue energie in modo adeguato alla propria natura e al proprio grado di sviluppo, altrettanto è necessario che egli avverta una ferma volontà che lo sovrasta, che ne regola la vita per il suo bene. La natura del bambino ha bisogno di una guida ferma e fondamentale, la desidera, anche se nei singoli casi la volontà dell'educatore si scontra spesso con i desideri del bambino, e anche se l'istinto di potenza, l'istinto a imporsi, è istinto di ogni genere umano sin dal principio e tenta di liberarsi dal dominio di qualsivoglia diversa dalla propria volontà. quando il piccolo egoista nota che i suoi desideri, con i suoi desideri ha successo, quando i suoi desideri, dopo un rifiuto iniziale, con qualche dispetto, qualche broncio, qualche strillo, vengono appagati, quando si accorge che alle minacce non si dà seguito, che ci si rimangia agli ordini, in breve tempo diviene il padrone della casa, a tormento della famiglia e soprattutto a suo danno. Egli, infatti, non è ancora in grado di giudicare cosa sia bene per lui e nella maggior parte dei casi, con la sua ostinazione, ottiene cose che non gli giovano affatto. Inoltre, spreca le sue energie in riflessioni e scelte concernenti faccende che dovrebbero essere già regolate, per esempio quando e cosa mangiare, cosa indossare, eccetera, invece di adoperarle nell'ambito che in questi anni deve essere il campo principale della sua autonoma attività, il gioco. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Vorrei solo far notare quanta attualità hanno ancora queste note di pedagogia e di psicologia, nonostante si sia nel 1932, quindi molto prima degli intensi sviluppi a livello di psicologia e di pedagogia le scienze, queste scienze appunto, ci hanno offerto in questi decenni. Ecco, ciò nonostante, le parole di Edith mi sembra che nel loro complesso mantengano una enorme attualità. Riprendiamo la lettura. La natura del bambino esige sempre autonoma attività, ma a seconda dell'età sono differenti gli impulsi e le energie che richiedono di esercitarsi e di dispiegarsi liberamente. È compito di una saggia arte educativa tenere conto di questa legge evolutiva e garantire di volta in volta la libertà e la guida appropriate allo stadio del momento. Dannosa quanto una libertà inopportuna è una tutela inopportuna. Chi richiede obbedienza per quelle cose che il bambino può decidere e fare da solo, forse in modo migliore e in maniera più adeguata di quanto farebbe l'adulto, fa nascere ostinazioni e bugie, o fiacca per sempre la sua volontà. Entrambi gli errori, una falsa autorità e una falsa libertà, si ritrovano in genitori amorevolissimi, soprattutto a causa di una carente conoscenza della natura infantile. Vogliono giocare con il bambino e dare loro il là, sebbene il bambino giochi assai meglio e con più frutto se organizza il gioco da solo. oppure irrompono a mezzo i suoi giochi, interrompono, scusate, a mezzo i suoi giochi, che sono, e non si tratta solo di una sensazione del bambino, ma di qualcosa di oggettivo, tra le cose più importanti della sua vita, perché ci sono visite e l'orgoglio della famiglia deve essere esibito, oppure per un qualche altro motivo della cui urgenza il bambino non è in grado di rendersi conto. Egli avverte allora una brutale intrusione nella sua vita e si mette sulla difensiva. Se conflitti di questo genere tornano a ripetersi costantemente, non potrà instaurarsi un vero rapporto di fiducia, né svilupparsi una gioiosa obbedienza. Quando invece gli ordini sono impartiti con criterio, cioè non più di quanti siano effettivamente necessari, e solo nella misura in cui sono richiesti dal bene del bambino rettamente inteso, quest'ultimo si sottomette con facilità e volentieri. E quando si lascia andare a una trasgressione, generalmente si riuscirà senza grosse difficoltà a farlo ragionare e a fargli cambiare atteggiamento. Chi non ha imparato l'ubbidienza nei primi anni della propria fanciullezza l'imparerà più tardi nella vita solo con ardue lotte, oppure mai. Quando il bambino o la bambina è già arrivato al punto di poter maneggiare praticamente gli oggetti, quando sa costruire, quando sa portare in giro con sé le proprie bambole, allora è già anche in grado di tenere in ordine le sue cose ed è giunto il momento di imparare a farlo. Quando ha terminato di giocare, metter via i suoi giocattoli e riportare ogni cosa al suo posto deve diventare un'abitudine che va da sé. E anche in questo caso è valida la regola. Ciò che in questi primi anni non diviene per lui in maniera semplice e giocosa una seconda natura, in seguito l'imparerà solo con molto sforzo o non lo imparerà mai. Quando il bambino ormai capisce quel che gli si dice e può formulare un discorso che abbia senso, è tempo che acquisisca un'altra virtù elementare, fondamentale per la vita intera, l'abitudine a dire la verità. A onor del vero, si può dire che i bambini che non temono l'ambiente circostante saranno portati assai raramente da soli a mentire coscientemente o a fingere. Le bugie infantili sono prevalentemente bugie di fantasia, che si debbono all'incapacità di distinguere tra verità e fantasia. È però necessario imparare questa differenza. È necessario che il bambino vi sia condotto con amore, non respinto con indignazione e punito per le sue menzogne, finché gli manca ancora la capacità di discernere tra realtà e fantasia. Quando nel bambino le menzogne sono del tutto coscienti, esse generalmente o sono cagionate dalla paura o suscitate dall'esempio dell'ambiente circostante. In entrambi i casi sono conseguenza di gravi errori educativi. E giungiamo qui ai principi più essenziali di ogni arte di educare. Tutto il processo educativo deve essere sostenuto dall'amore, che è percepibile dietro ogni norma e che non permette l'insorgere di nessuna paura. E il mezzo educativo più efficace non è la parola o l'esortazione, ma il vivo esempio, senza il quale le parole non sortiscono alcun effetto. Una madre che ami il proprio figlio in modo veramente altruistico e senza debolezza, e che sappia essergli di esempio per ciò a cui intende educarlo, riuscirà anche a portare a termine L'ultimo dei compiti educativi: avviare il corretto comportamento nei confronti degli altri esseri umani e nei confronti di Dio. È una parte molto densa questa. Ci fermiamo dunque per un terzo intervallo musicale per poter avere modo di ripensare quanto detto. Riprendiamo e terminiamo la lettura. I fondamenti di ogni vita comune tra esseri umani sono la fiducia e il rispetto. Un bambino che si sa al sicuro, protetto dall'amore di sua madre, che non conosce altro modo di rapportarsi con lei che non sia una totale apertura, andrà incontro anche agli altri esseri umani aperto e fiducioso, finché non ne sarà dissuaso da esperienze negative, e anche quando gli accade di avere qui e là delle disillusioni, non perderà la fiducia negli esseri umani, se resta salda la fiducia di quest'essere umano unico, quello che gli è più vicino e che più conta per lui. Più difficile l'altro punto, il rispetto nei confronti degli altri. I bambini sono degli egoisti nati, mirano all'appagamento dei loro desideri e vorrebbero godere quanto più possibile in modo esclusivo dell'amore e delle premure dell'ambiente circostante. Rinunciare, spartire con gli altri, come dovranno fare in seguito nella vita se non vogliono logorarsi in lotte continue, e come è necessario per la formazione del loro carattere. Questo deve essere appreso presto ed è molto difficile da apprendere quando il bambino cresce solo. Avere una gran cerchia di fratelli e sorelle è un bene, perché in essa il carattere viene affinato e in essa si attua una specie di esercizio preparatorio a quella che sarà poi la vita sociale futura. Una madre che ami il proprio figlio non lo priverà per sua colpa di una tale benedizione. Certo, è necessaria una guida materna intelligente, perché questa vita in comunione con fratelli e sorelle porti veramente allo sviluppo delle virtù sociali, all'amore, alla disponibilità, al rispetto, eccetera. Se questa guida viene a mancare, si giunge facilmente a una lotta tra rivali, a invidia, gelosia, eccetera, che prendono il sopravvento. Si guastano facilmente anche i rapporti con i genitori. Solo l'amore materno, ripartito in maniera uguale, con giustizia rigorosa, un interesse pieno di comprensione per le difficoltà in cui realmente il bambino si imbatte, possono superare felicemente questi scogli. Ed ora ancora l'ultima analisi. Già molto presto si affacciano allo spirito infantile i primi enigmi dell'esistenza, i perché non hanno fine, fino a quando non lo si conduce alla sorgente di ogni essere e di ogni verità, dove tutto il domandare trova riposo. La madre credente sente anche da se stessa il bisogno di far sì che il proprio bambino faccia il più presto possibile la conoscenza del suo Padre Celeste. Ella sa di non avere il potere di proteggerlo da tutti i pericoli fisici e spirituali che prima o poi lo minacceranno. Sa anche che lei non sarà per sempre al suo fianco. Per questo, non appena il bambino ne è in grado, gli deve insegnare a camminare la mano nella mano di Dio e cercare in lui aiuto e consolazione, a trovare in lui la misura delle sue azioni. Quando ha ottenuto questo, può essere tranquilla per il futuro del figlio. Una madre che abbia portato a termine ciò che oggi è stato indicato come suo compito, abituare il bambino a una vita regolata, alla pulizia, alla disciplina, all'obbedienza lieta, a dire la verità, che abbia saputo instillare nel suo cuore l'amore e la fiducia verso Dio e gli altri esseri umani, una madre simile ha posto un fondamento sicuro su cui scuola e vita potranno continuare a costruire. In mancanza di questo fondamento, però, qualsiasi lavoro educativo successivo è una fatica ardua e, in molti casi, vana. E qui termina la prima parte di questa conferenza. Anche noi ci fermiamo, ci diamo appuntamento per il prossimo mese di marzo e ricordo come sempre che per chi desidera riascoltare questa conversazione è possibile scaricarla dal sito www.edistein.name. Grazie e arrivederci al prossimo mese.